Buongiorno a chi è qui e a chi è a distanza. Riprendiamo il nostro percorso. Il tema che ci accompagna era potere, poteri, forza, possibilità e gentilezza. Volevo richiamare queste tre parole che avevamo messo all'inizio perché, non lo so, molte delle cose che ci stanno succedendo intorno. Ci dicono molto chiaramente delle cose rispetto alla forza. Se pensiamo al potere, l'accoppiata che ci viene immediatamente in mente è la forza, la violenza, la volontà di imporre con la forza, eccetera, eccetera. Ci viene un po' meno velocemente in mente l'idea di possibilità. E direi che non ci viene in mente il tema della gentilezza. Però di per sé nel nostro percorso questi tre elementi dovrebbero un po' alla volta configurarsi per darci un'immagine possibile di potere, no? Eravamo partiti col testo di Apocalisse, se ricordate, a ottobre, che era l'ultimo testo che 20 anni fa esattamente avevamo letto, l'altra volta che abbiamo riflettuto sul tema del potere. E la cui conclusione era il potere come possibilità, e qui entrava già la seconda parola, di rendere altri potenti, di far vivere, no? Il potere come la condizione di possibilità reale di far vivere gli altri, l'insieme, la comunità, ciò che è comune, eccetera. E in quel testo da cui avevamo deciso di ripartire per una riflessione ulteriore c'era l'immagine del libro con i sette sigilli che solo l'agnello aveva il potere di rompere per leggere il libro. E in qualche modo abbiamo preso questa figura come figura guida, ma metaforicamente, no? Per cui, come è piaciuto molto Enrico che lo cita sempre, ogni volta. L'idea è spezziamo un sigillo, no? Sono sette incontri dopo quello iniziale che fa otto, sono sette sigilli da spezzare. Ovviamente è solo un'immagine per seguire un po' il ragionamento, ma credo che qualsiasi biblista mi tirerebbe un vaso in testa, insomma, ma va bene, non è questo il nostro obiettivo. Il primo sigillo, in qualche modo. E appunto, scusate, torno indietro. L'immagine del sigillo è l'immagine di ciò che sembra bloccato, no? Di ciò che sembra chiuso, che sembra così e che non è da discutere, no? Allora, se noi abbiamo su questo tema sette sigilli che tengono il libro chiuso, non succederà mai niente di nuovo, no? Tutti possiamo dire: ah, sarebbe meglio la pace che la guerra, ah, sarebbe meglio trovare delle soluzioni diplomatiche, ah, sarebbe meglio. Certo che sarebbe meglio che scoperta, però, le situazioni sembrano tutte bloccate sul piano reale, no? Ecco, la sensazione, cioè l'immagine dei sette sigilli era legata anche a questo, no? Alla sensazione di avere un libro chiuso, che è il libro della nostra storia comune, della storia del mondo, della nostra storia personale, delle storie che noi viviamo. Bloccato in qualche modo e cercare di andare a vedere quali sono i punti che sbloccano. Allora, almeno secondo la scrittura, secondo ciò che la scrittura ci propone, il primo punto che avevamo provato a vedere era dal secondo libro di Samuele, l'episodio di Davide che manda Uria, il suo attendente della cui moglie si era innamorato e che aveva messo incinta, quindi che stava in una situazione un po' problematica. In cui Davide fa una tipica operazione di potere, lo manda a combattere in prima linea chiedendo agli altri di farlo morire, no? Di fare in modo che muoia durante la battaglia, così si possono dare a lui gli onori, eroici onori, di guerra perché è stato un eroe, ma contemporaneamente lui può tenersi la moglie e il figlio che ne nasce, no? E dunque, come se il potere avesse sempre necessariamente quest'unica forma possibile, no? Non ci fosse nessun altro modo di risolvere i problemi che non quello di esercitare una forza. E questo era un po' il primo sigillo che si concludeva con una domanda. Il potere ha a una forma sola? È chiaro che la risposta è no, nella scrittura no. È chiaro anche che questa è la domanda che dobbiamo farci noi per qui ed ora: quali sono le altre forme di potere possibile, realistiche, non solo teoriche, ma quali strade, atti, percorsi, strategie possono essere messe in atto. Il brano successivo che abbiamo visto a dicembre era il brano di Matteo riguardo ai magi, ricordate? E in qualche modo il sigillo da rompere è questo sigillo legato al tema dell'universalità e della parzialità, cioè i magi rappresentano gli stranieri, i sapienti di un'altra sapienza, quelli che arrivano d'altrove, che non sono dei nostri, non so come dire, che sono diversi, quindi rappresentano un tema di universalità. Ma contemporaneamente in tutto quel percorso, l'incontro con Erode, il dialogo, le domande, la stella che c'è, che non c'è, eccetera, mostrano e accettano la loro parzialità, no? Partono da lontano, hanno interpretato il cielo, vanno, fanno la loro offerta e se ne vanno, no? E non sappiamo cosa gli sia successo dopo. Infatti le tradizioni e le leggende in ambito cristiano, così nella cultura cristiana circa i magi, sono bellissime, perché non sapendone niente a lei, no? E si è inventato più o meno di tutto, che uno era nero, che in questa ultima Epifania giravano un sacco immagini dei tre magi donne, no? Ad esempio, di per sé non c'è scritto da nessuna parte che non erano donne, però non c'è neanche scritto che lo erano, quindi non lo sappiamo semplicemente, però, no? Ma quello che il testo evangelico ci dice è che i magi rappresentano una parte distante, e che non è che poi si converte, diventa ebrea, fa parte del popolo, no, rimane una parte, no? E la sua salvezza rispetto a Erode è di rimanere una parte, di tornarsene a casa per un'altra strada, no? Di non essere implicata nell'unica forma di potere di Erode, che decide: ok, non mi hanno detto dov'è il bambino, quindi facciamo uccidere tutti quelli che hanno meno di 2 anni e siamo sicuri che lo becchiamo, no? E dall'altra parte Giuseppe e Maria con il bambino, che devono fuggire in Egitto, cioè diventare, noi diremmo, migranti, cioè diventare una parte, no? Già non è che fossero proprio i più ricchi del paese, i più potenti del paese, ma diventano ancora più marginali rispetto alla loro stessa storia, no? Allora, tutto questo tema che l'unico modo di essere universali è percorrere fino in fondo la propria parzialità, è la seconda domanda, no? Qual è la parzialità del potere che abbiamo e di quello che non abbiamo? Ma anche qual è la parzialità del potere che hanno altri, di fronte al quale il nostro atteggiamento rischia sempre di essere quello che dice: vabbè, ma lì ci sono i politici, i capi di Stato, i multimilionari, noi cosa ci possiamo fare? Non ci arriveremo mai, no? Loro sono potenti e noi siamo deboli, no? E non, senza renderci conto fino in fondo che è il nostro riconoscimento che rende il potere sempre più assoluto, no? E che invece c'è una parzialità anche del potere degli altri oltre che del mio, e su questo bisognerebbe misurarsi, cercare di capire come funziona. Questo era per fare un breve riassunto delle puntate precedenti, per dire dove siamo al Vangelo di Marco, oggi con il terzo sigillo, che è in qualche modo la conseguenza dei due precedenti, no? Se non c'è un'unica forma e se l'unico modo di essere universali è comprendere, assumere, però anche abitare senza sconti la propria parzialità, cioè posso arrivare solo fino lì, ma vuol dire che non mi fermo prima, fino lì arrivo, no? Ecco, questa parzialità, l'esperienza che ne nasce è l'esperienza della differenza, di essere diversi, perché la parzialità per definizione assunta mi dice che io sono una parte, l'altro anche una parte, è abbastanza improbabile, se non altro per ragioni statistiche, che siamo esattamente tutti e due la stessa parte, identica, perfettamente coincidente, no? Siamo parti diverse del mondo, con delle parti sovrapposte, con delle cose in comune, perché non so, tutti quelli che fanno gli insegnanti hanno alcuni difetti professionali, va bene, quindi hanno delle parti in comune, no? Dall'altra parte, tutti quelli che sono padri o madri hanno delle parti della loro vita che sono legate ai figli, no? Va bene, cioè tutto normale, ma tutti siamo parti diverse. E in particolar modo vorrei prendere la differenza che in qualche misura è la differenza, non so che parola usare, vi confesso, qualsiasi delle parole che uso mi sembra inadeguata, quindi le uso tutte tra virgolette. Originaria, incurabile, non so, cioè è una differenza che nell'esperienza comune è di quelle differenze che non sono nemmeno da discutere, no? Uomini e donne, no? Di per sé nel racconto di creazione l'unica, non lo so, non si dice che ci sono alcuni neri, altri gialli, altri bianchi, no? Poi si attribuirà a Cam la stirpe dei neri, eccetera, uno dei figli di Noè, però in realtà non si dice niente di tutte queste differenze che pure sono rilevanti, no? La cosa che si dice all'inizio nella creazione è che Dio li creò maschio e femmina, no? Con una cosa che crea contemporaneamente una risorsa e un problema, cioè definisce questa differenza appunto originaria. Inevitabile, non lo so, e insieme però rischia di stabilire una logica binaria, cioè che sarebbe l'unica cosa su cui ci si divide: tutti gli uomini e le donne sono uguali, hanno la stessa dignità, sono figli di Dio, però fin dall'origine maschi e femmine, con una serie di questioni che poi se ne ricavano sull'attualità, tipo la famiglia, che piantano un gran casino anche nei termini del racconto di creazione, che stabilisce questa differenza originaria, ma come una differenza molto particolare e che di per sé non è binaria, non è stabilita come binaria nel racconto di creazione. Ed è una differenza particolare perché maschio e femmina vengono riportati alla stessa origine, non solo in termini di Dio, ma nei termini quasi della rottura di un corpo originariamente uno, e vengono posti l'uno di fronte all'altro, uno all'altezza dell'altro, un aiuto simile a me, dice la scrittura. Quindi questo non struttura una logica binaria, però va bene, qui se volete poi mettiamo sul blog qualche citazione bibliografica per leggere un po' di analisi esegetiche sul testo di creazione, primo, e secondo, intanto cominciamo a pensarci in relazione probabilmente al seminario di luglio. Per adesso ci basiamo su questo testo, che è il testo di Marco, e in cui appunto ho scelto, perché il testo così si presenta, di far vedere questa differenza nel bisogno, quindi in una logica di potere. C'è un rapporto tra delle persone che hanno bisogno e Gesù, che viene individuato come colui che ha il potere di risolvere il loro bisogno. Questo non sta nel testo, ma è la situazione che lo dice, no? Cioè, a monte del testo c'è Gairo e l'emorroissa, che hanno un problema serio, grave, e tutti e due individuano Gesù come colui che ha il potere di risolvere il loro problema. E si vede bene qual è la differenza in questo testo per come Marco lo costruisce. E cosa vuol dire che Gesù, in fondo, alla fine, esaudisce entrambi, cioè riconosce la legittimità dei due diversi modi, non ce n'è uno migliore e uno peggiore, no? Li raccoglie tutti e due, ma anche risponde in modo diverso. Allora, il testo dice così, lo leggo tutto, non è lungo, poi lo visitiamo un pezzo alla volta. Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò intorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi, vieni a imporle le mani, perché sia guarita e viva». Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna, che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». E subito le si fermò un flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato il mantello?» I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe intorno e dici: chi mi ha toccato?» Gesù non dice che mi ha toccato, dice che mi ha toccato il mantello. Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvato. Va in pace e sii guarita del tuo male». Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, continua solo ad aver fede», e non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato, disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi lo deridevano, ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina, le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare. Il testo è interessante, spero ai vostri occhi piacevole come per me leggerlo. È una storia molto costruita dal punto di vista letterario, cioè non sappiamo se corrisponde esattamente cronologicamente a come sono andate le cose, ma certo Marco ha fatto un'opera di ricostruzione, probabilmente su due episodi che si tramandavano, ma costruendolo in modo molto studiato, molto a posteriori, no? C'è un incipit, poi c'è un intarsio di due racconti, un maschio all'inizio con un bisogno e una domanda, al centro l'episodio cosiddetto dell'emorroissa, la donna, e poi la conclusione della prima parte dell'episodio, no? Quindi c'è una struttura veramente molto costruita. L'incipit dice due cose fondamentali che sono molto comuni nei testi evangelici, le abbiamo nelle orecchie da quasi non sentirli più. Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno una folla ed egli stava lungo il mare. Questa immagine è stata per esempio spesso usata nei ricordini funebri, no? Passiamo all'altra riva, perché spesso c'è questo inizio di episodi, no? Gesù passa all'altra riva o invita i suoi a passare all'altra riva, fa una traversata, attraversa, si sposta, no? E questo normalmente è sempre collegato alla presenza della folla. A volte attraversa per lasciare la folla e se la trova anche di là. C'è sempre un rapporto con la folla. Questo è un punto molto... Boh, insomma, su cui si potrebbero dire molte cose, si può fare anche un sacco di poesia, ma di per sé la figura è molto chiara, no? Gesù è un rabbi in movimento ed è un rabbi che c'è sempre questa riva e l'altra riva, la pianura, il monte, c'è sempre dei posti che noi dovremmo dire binari, cioè questo e l'altro. Ma che non sono mai contrapposti, no? Ma in cui succedono cose diverse, perché ci sono domande diverse. Su questa riva succedono alcune cose, sull'altra riva succedono altre cose. Nella pianura succedono alcune cose, sulla montagna succedono altre cose. Per esempio, Gesù incontra la folla in pianura e prega sulla montagna, parla ai discepoli sulla montagna, parla alla folla in pianura. E così via, no? Cioè, è un rabbi che ha il senso della differenza, che sa che non tutte le persone, tutte le cose, tutti i luoghi, tutti i tempi sono uguali e che ha il gusto di cogliere questa differenza, per cui la abita da buon teatrante, sa che alcuni discorsi vanno fatti sulla montagna o vanno fatti a pochi, sa che alcuni discorsi vanno fatti a tanti, no? E il movimento da una riva all'altra è sempre un movimento di sospensione, no? Ci sono delle cose, lo pensavo ieri mentre viaggiavo da Roma a Torino, appunto, ho avuto una settimana molto faticosa, piena di gente, ancora venerdì mattina prima di partire, piena di parole, piena di pensieri, e poi sono salita in treno, no? E mi sono seduta e ho detto, ok, Freccia Rossa. 4 ore e mezza di Freccia Rossa, perfetto. Fine. Lascio sulla riva precedente tutti quelli che ho incontrato, con cui ho parlato, che mi hanno detto, che mi hanno posto dei problemi. Li ritrovo quando torno col Freccia Rossa. Li ritroverò lunedì perché i problemi restano lì. Ma intanto vado sull'altra riva, no? Mi sposto, creo un transito. E in questo anche qui si potrebbe a lungo discutere sul ruolo della folla, ma mi sto già troppo dilungando. Va bene. Egli stava lungo il mare e si recò da lui uno dei capi della sinagoga di nome Gairo. Di lui sappiamo che è un capo, cioè sta nella logica del potere, per capirci, di Davide. È riconosciuto come un potente, non un potere assoluto, ma un potere significativo. E infatti ne conosciamo il nome. Della donna dopo non sapremo nemmeno il nome. Infatti viene tramandata come l'emorroissa, no? Uno dei capi di nome Gairo, il quale si getta i piedi, cioè fa un gesto da schiavo. Dunque, entra nella dinamica del potere, dell'unica forma di potere, che è quella, riconosco il tuo potere, tu Gesù puoi guarire mia figlia, quindi io ti devo un atteggiamento da schiavo, e lo prega con insistenza, per un ottimo scopo, la mia figlioletta agli estremi, vieni a imporgli la mano, e imporgli le mani, ancora oggi in ambito religioso, è l'imposizione per la discesa dello Spirito Santo, quindi conferisce il potere di consacrazione ai preti, eccetera, eccetera. Consacrano i preti imponendo le mani, ma nell'antichità era un gesto molto più comune, non solo religioso, l'imposizione delle mani, perché appunto da lì viene, era proprio il trasmettere il proprio potere, no? C'erano due modi fondamentali nell'antichità: imporre le mani o lanciare il proprio mantello, no? Per passare il potere. Guarda caso, le mani o il mantello. tenetelo a mente. Perché sia guarita e viva. C'è una richiesta legittima, c'è una situazione di bisogno. Quest'uomo si mette nella logica ordinaria del potere, nell'unica forma riconosciuta, di lui sappiamo che è un capo e ha un nome, ma fa le cose bene, cioè riconosce che Gesù è più potente di lui e gli chiede di imporre le mani sulla sua figlia perché la figlia viva, no? Perfetto, un buon uso del potere. E dunque Gesù va con lui. È buffo perché nel Vangelo c'è sempre qualcuno che va con Gesù. Sono pochissimi i casi in cui Gesù va con qualcun altro. Cioè bisogna sempre seguire Gesù. E invece qui è Gesù che segue noi. Che è una bella cosa, eh? Cioè bisognerebbe ragionarci un po'. Anche questa forma esiste, non c'è mai una forma sola. Certamente negli ultimi 5 secoli il cristianesimo, soprattutto nella forma cattolica, ha super spinto su questa cosa: noi dobbiamo seguire Gesù. Sì, ma con grande dignità forse dobbiamo anche farci seguire da lui, o perlomeno provare a chiederglielo. Se non viene si riragiona, ma se viene è possibile, no? E la folla lo segue, si stringe intorno. È chiaro che questo è da una parte funzionale al racconto che segue, ma come dire, rimane nell'indistinto, no? Rimane nella forma classica, ordinaria, di uno scambio di poteri tra potenti. E qui si infila l'incastro, l'altra possibilità, la differenza, no? Allora, devo cercare di contenere. La prima cosa si infila in un interstizio, cioè spezza il racconto, c'è un'altra storia e poi il racconto riprenderà. Questo è il primo carattere di una differenza particolarmente utile di questi tempi, soprattutto in relazione al potere, che è abitare gli interstizi. Cioè bisogna ficcarsi in mezzo. Non ci sarà mai un invito a una piazza e una folla tutta ordinata che dice prego, prego, si accomodi. No? Bisogna individuare le crepe, vedere dove ci si può inserire. E la grande responsabilità per avere consapevolezza della propria parzialità di potere è capire quali sono le crepe che ci riguardano, quelle dove noi possiamo arrivare, ognuno, piccole o grandi che siano, e non rifiutarsi di abitarle, di infilarsi in quella crepa. E poi di questa donna non sappiamo il nome, non sappiamo la qualifica, sarà una donna di famiglia altolocata o semplice, ma a differenza di Gairo ne conosciamo la storia. Ci sono due forme del potere, quella noi diremmo delle qualifiche, dei ruoli, e quella delle storie. E sono molto diverse tra di loro, entrambe parziali e che hanno percorsi diversi, utilità diverse. Ribadisco, guardate, Gesù alla fine guarisce tutte e due, risponde al bisogno di entrambi positivamente. Quindi non c'è una differenza morale, ma ci sono forme diverse, no? E ognuno di noi deve chiedersi in fondo se la sua impossibilità a una forma non è la chiamata all'altra, per esempio, o a una terza che ancora non è descritta qua. Di questa donna non sappiamo il nome, non sappiamo se fa parte della classe ricca o no, ma sappiamo che da 12 anni era affetta da emorragia, aveva molto sofferto per opera di molti medici, non per il suo male, ma per i medici. Spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando. La sua è una storia di delusione, di aver fatto tutto quello che ragionevolmente poteva fare e di ritrovarsi delusa. Tenete conto che una donna nel mondo ebraico è già impura di suo, una donna mestruata è doppiamente impura, no? Per questo gli ebrei ortodossi non danno la mano alle donne a meno che non abbiano 90 anni o 3, perché non sapendo è meglio evitare, no? Di toccare una donna che potrebbe essere mestruata. Una donna con un'emorragia permanente è una donna permanentemente impura. Quindi è proprio, come dire, intoccabile da tutti i punti di vista. Quindi una storia di delusione e di esclusione in qualche modo. Ma lei si infila nell'interstizio. Udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Lo prende alla sprovvista. Ha sentito parlare di lui, lo raggiunge, gli arriva alle spalle e tocca il mantello, che è l'altro gesto antico di trasmissione della forza, della potenza, come vi dicevo prima, no? O si impongono le mani o si getta il mantello. Elia getterà il mantello su Eliseo per fare di Eliseo il suo successore, no? E lei tocca il mantello alle spalle, essendo lei impura. Dunque, sapendo perfettamente che secondo la legge, poiché lei toccava Gesù, rendeva Gesù impuro. Se sarebbe guarito o no, non lo poteva sapere, ma sapeva assolutamente che stava rendendo questo maestro potente impuro. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. Questa è la forma del suo bisogno, del suo desiderio. Allora, non vorrei aprire polemiche, ma non posso evitare di condividere con voi il fatto che, ripreparando ieri e l'altro ieri questo testo per oggi, mi è venuta in mente tutta la polemica su Fiducia Supplicans, questo documento sulle benedizioni, no? Che mi auguro abbiate avuto occasione di leggere, e poi il comunicato stampa che è seguito di spiegazione, che era proprio della serie, vabbè, se siete testoni vi spieghiamo proprio come si fa. Perché esattamente mi sembra che Fiducia Supplicans è in questa forma del potere, no? C'è un potere giusto, tradizionale nella Chiesa, che dice che ci sono situazioni della vita delle persone che non sono un bene, no? E che quindi non possono essere rese un sacramento, eccetera. Si può discutere, però tradizionalmente questo è il punto, no? Ci sono delle situazioni che non sono un bene e quindi non possono ricevere un sacramento su quella situazione. Va bene, ma si può chiedere una benedizione? Si può toccare il lembo del mantello? Si può arrivare alle spalle ed esprimere questa questione? E Dio che cosa fa? E dunque la Chiesa, in nome di Dio, che cosa fa in relazione a questo? Urla: pazza, mi hai contaminato? Oppure cosa fa? Allora, una serie di reazioni, scusatemi, in questo io sono parzialissima, mi sembravano proprio come se Gesù si fosse girato e gli avesse detto: ah, pazza, mi hai contaminato. No? Perché è vero, dal punto di vista della legge lei lo ha contaminato. No? Niente da dire. No? Ok, questa era una piccola parentesi polemica. E lei dice: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita, no? E subito, da 12 anni era afflitta, aveva visto molti medici, aveva speso tutti i suoi averi, subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Trovo questa espressione evangelica bellissima, no? Non c'è scritto capì, non c'è scritto che qualcuno glielo dice, non c'è scritto che studia se stessa per capire, ma sentì nel suo corpo, non nel suo cuore, grande parola che mitizziamo rispetto alla scrittura, sentì nel suo corpo che era stata guarita. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi mi ha toccato il mantello? Dopo si dirà che gli abitanti della casa di Gairo lo deridevano perché lui dice che la fanciulla non è morta ma dorme. E qui i discepoli lo deridono e gli dicono: ma come, sei in mezzo alla folla, tutti ti spintonano e tu dici che mi ha toccato? Gesù non dice che mi ha toccato, Gesù dice che mi ha toccato il mantello, perché ha sentito la potenza uscita da lui. Che cosa vuol dire questo racconto? E diciamo, se lo traduciamo dalla narrazione un po' magica di queste cose, dalla concezione del potere magico che si aveva nell'antichità, è la reciprocità dei poteri. La donna che si è messa in un interstizio sta potentemente di fronte a Gesù, gli ha estorto un potere. Gairo si è gettato ai piedi, partiva dal suo senso di potenza e riconosceva la potenza di Gesù come una potenza maggiore quanto la malattia di sua figlia, ma dicendo: io sono io comunque. Questa donna non è niente, parte dalla sua parzialità e quindi, infilandosi in un interstizio, può stare alla pari con Gesù, può estorcergli un potere. E Gesù infatti si guarda intorno, e questa immagine io trovo è bellissima. Gesù cerca tra la folla dov'è, chi è che ha estorto questo potere. E la donna a quel punto, impaurita e tremante, si palesa e gli dice tutta la verità. Cioè si mette, come Adamo ed Eva nel momento della creazione, di fronte a lui. È impaurita e tremante, ma gli dice quello che ha da dire. Gli dice: questo è ciò che è accaduto, questa è la verità. E a quel punto Gesù risponde: figlia, la tua fede ti ha salvato, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Non è il mio. Ok? E qui si chiude l'interstizio, perché l'unica cosa, di cui c'era bisogno era questo stare di fronte, questa reciprocità, e un bisogno che viene raccolto da Gesù senza che nemmeno Gesù lo sappia. Non ci sono parole, c'è solo un contatto, non c'è una domanda. Ovviamente, ma va bene, anche qui non mi posso allungare troppo, però non è un malanno qualsiasi quello di questa donna, no? Voi sapete, è l'unico caso nel Vangelo di cui si parla di questo male. Ci sono vari ciechi, paralitici, muti, sordi nel Vangelo, ci sono malattie più comuni. Una donna che vive questo tipo di potere è una donna che si dissangua, cioè in cui il peso è la perdita dell'energia vitale, no? Vivere negli interstizi ci dissangua. Quindi c'è, come dire, ci si potrebbe fare una serie di ragionamenti. Va bene. Mentre ancora Gesù sta dicendo: ok, sii guarita dal tuo male, arrivano dalla casa di Gairo, dove la successione gerarchica dei poteri è più chiara. E arrivano e dicono: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Che dopo questo dialogo emotivamente potentissimo con le morrise, una frase fastidiosissima: è educata, gentile, carina, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, mi sembrerebbe una frase da cunese, no? In cui il grande problema archetipico di ogni cunese è non disturbare. Cioè, primo, non disturbare il comandamento meno violabile dell'universo, no? Allora dice, cosa fai? Tanto è morta, basta così, no? Non disturbare il maestro, lascia perdere, no? E Gesù, cioè, e qui su questa notizia, tra l'altro, è interessante. Gairo non sente niente nel suo corpo, non sente né che la figlia è morta, né che guarirà, né quando è guarita. Gesù non cerca i messi, non cerca. Quelli arrivano, portano la notizia, no? E secondo le cose, non so come dire, secondo una logica gerarchica del potere. E la paura. E la frase che Gesù dice è strano, non temere, continua solo ad aver fede. Non temere. Che cosa vuol dire non temere? Nessuno dice che Gairo aveva paura, peraltro aveva paura che la figlia morisse. Nel momento in cui gli dicono è morta, non è che ha paura, può essere addolorato. Che cosa vuol dire non temere? Che cosa non deve temere Gairo? E qui, secondo me, bisognerebbe veramente dedicare un po' di tempo a confrontarsi su qual è il timore che sta dentro le logiche gerarchiche del potere, che alla fine paralizza tutti, no? Perché è un timore che in genere non ha ragioni. Però Gesù dice non temere e fa un'operazione che viene ribadita nelle poche righe seguenti più di una volta, no? Ed è non permette a nessuno di seguirlo, no? Tiene fuori solo Pietro, Giacomo e Giovanni. E poi i parenti e poi di nuovo caccia fuori tutti, cacciati tutti fuori, no? Gesù passò all'altra riva, molta folla lo stringeva, no? E si conclude che Gesù manda via la folla, tiene i più vicini dei suoi e la famiglia della ragazzina. La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano, esattamente come i discepoli hanno deriso lui quando dice che mi ha toccato il mantello, no? Non si riesce a prendere sul serio un potere di tipo diverso, un potere delle intersezioni? Ma egli, cacciato tutti fuori, fa un gesto pazzesco, che è un gesto che non è né l'imposizione delle mani né il mantello, ma che si riaggancia al potere della donna. Prende la mano della bambina. La forma del potere è il contatto. Lui la prende per mano, non impone le mani, non le fa toccare il mantello, la prende per mano. E dice Talita cum, che significa alzati, fanciulla, io te lo dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò, eccetera, e ci viene detto che ha 12 anni, che non è un caso, no? Stiamo parlando di una donna che soffriva di perdite di sangue, parliamo di una bambina presa per mano che è nell'età della pubertà. Cioè che non è affatto certo che sia pura dal punto di vista di un bravo fariseo, perché a 12 anni non ne ha 3, non ne ha 5, ha 12 anni. Gesù, contaminato dalla donna, impara dalla donna il gesto di un'altra potenza, prende per mano. Veramente Gesù che segue, che si fa insegnare dalla donna un'altra forma gentile, di un potere impuro. E per questo si conclude dicendo, raccomando loro che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare. Fa due operazioni, ha lasciato la folla e dice questo è un segreto, questa è un'altra forma di potere, un potere gentile ed è un potere che nutre, datele da mangiare. Non basta guarire, bisogna nutrire. Chiuderei con il fatto che questo prendere per mano finale mi ha fatto venire in mente una poesia, della Candiani, dalla raccolta Fatti Vivo, che se non l'avete letta, leggetela, è bellissima tutta la raccolta. E la poesia dice: dammi l'acqua. Dammi la mano, dammi la tua parola che siamo nello stesso mondo. Trovo che è una poesia bellissima e che dice molto di un potere gentile, che non solo è forte, non solo guarisce, nutre, ma prende per mano. E dunque io mi fermerei qui. La domanda che ha fatto Mattia, che forse non si è sentita in collegamento, è perché c'è questa richiesta di segreto alla fine, no? Perché questo potere gentile non può essere raccontato? Questa è la domanda che è stata posta. Qui dico un'opinione mia che vale per quello che vale, nel senso che non ho pezze d'appoggio, diciamo. Allora, da una parte c'è tutta una grossa riflessione sul fatto che il Vangelo di Marco ha questo tema del segreto messianico. Tutto il Vangelo di Marco è attraversato da questo tema del segreto che Gesù non vuole che si dica che lui è il Messia. E ci sono un mucchio di studi, se scrivi il segreto messianico su Google ti escono una serie di cose perché è il carattere. Uno dei caratteri propri del Vangelo di Marco, che quindi è stato molto studiato. Detto questo, e io non avendo la competenza di ragionare su quello, ti dico, in questa invece logica di riflessione che ho un po' condiviso, e quindi opinione mia personale, io credo che non è che non può essere raccontato, ma è vero che in qualche modo noi abbiamo un'eccessiva fiducia nel fatto che la vita può essere trasposta in parole. E ci sembra sempre che se spieghiamo l'altro capisce il gioco è fatto, no? I Vangeli, in particolar modo il Vangelo di Marco, hanno molto forte questa idea che la vita si fa nel sapere dei corpi, no? Quindi certo ci sono parole, bisogna cercare le parole per dirlo, bisogna. Però ci sono anche molti tempi di segreto in cui bisogna prendere per mano, no? Perché ci sono alcuni passaggi che non sono comunque dicibili e che ogni narrazione rischia di falsificarli, no? Poi molto dura per l'esperienza cristiana nella storia trovare un buon equilibrio tra le due cose. Diciamo, da questo punto di vista Papa Francesco ci sta richiamando a ridurre il posto della dottrina, cioè delle cose che vanno dette, e amplificare le cose che vanno fatte. Io credo anche che rispetto al potere questo tema sia molto vero, che abitare le intersezioni, le interstizi del potere. Voglio dire, certo, avere delle parole scambiate, una conversazione, dei confronti, eccetera. Ma poi c'è un punto in cui bisogna fare come l'emorroissa, no? Farsi largo a spallate nella folla, arrivare alle spalle e cogliere il tempo, no? Diciamo, la mia sensazione è che nella seconda parte del racconto di Gairo è come se Gesù mostrasse che ci sono delle cose che lui ha imparato dalla donna. Un segreto è un tocco e prendere per mano. Ah, Nadia, 3 punti, preparatevi.
Grazie, molto sì, ricco il brano e la spiegazione. I 3 punti sulla suggestione che dicevi quando Gesù poi segue Gairo, quindi l'andare Gesù anche che ci viene dietro. Però mi è venuta in mente però subito la frase che Gesù dice poi a Pietro: vado e retro, cioè è molto netto lì, seguimi. E quindi mi viene da dire, forse in questa consapevolezza del dire in realtà il nostro posto qual è? Dietro Gesù. Questo non esclude che Gesù possa seguirci, perché lui è talmente grande che se anche io, il mio posto è dietro a te, tu mi possa seguire. Però appunto, perché è molto forte comunque quando Gesù dice vai dietro. Poi mi colpisce il fatto che nella dinamica della donna, l'evangelista dice, si guardava attorno per capire colei che l'aveva toccata, non chi, neutro. Gesù nella sua testa ha già capito che è una donna, perché non si è ancora svelata, quindi mi domando se il fatto che usa proprio un femminile non dice chi mi ha toccato il mantello, e si guardò attorno per cercare colei, quindi lui sa già quasi chi è lei. E quindi un po' questo, e lei si sente di essere guarita, però poi Gesù, dopo che lei ha detto la verità, Gesù verbalizza e dice sì, guarita, ma in realtà lei è già guarita, non ti ha detto tu sei stata... Quindi un po' forse come in altri miracoli, capire, c'è, però no, questa è una domanda, il male fisico, c'è un altro male, oppure perché dire sì guarita, in realtà lei nel momento in cui l'ha toccato, ha sentito di essere guarita, però poi Gesù lo verbalizza dopo. E poi sulla mano, il fatto che il fatto che Gesù possa imparare dal tocco gentile della donna, però poi mi veniva in mente anche la suocera di Pietro quando lo prende per mano, quindi il fatto che questa gentilezza forse magari abitava anche Gesù, e magari la donna gli ha rinforzato questa magari modalità gentile, però il tocco era una cosa che Gesù, almeno in Marco, che nel Vangelo di Marco, questo gesto del prendere poi un'altra donna, anche lì un'altra donna, per mano, è una roba che già lo abita, l'ha già sperimentato come potere gentile.
Sì, non ho molte cose da dire, nel senso che rispetto alla singolarità dei testi poi ci sono molte osservazioni che potremmo fare e che ci stanno, no? Non c'è una spiegazione giusta o una sbagliata, ci sono varie sottolineature. Diciamo, sulla prima questione però invece lì c'è un dato più teologico, no? Noi che seguiamo Gesù e Gesù che ci segue, non lo so, mi sembra che la grande, non è una novità, nella tradizione cristiana è molto presente, ma negli ultimi secoli ce l'eravamo un po' scordata, il grande cambiamento di accento è tra il fatto che in qualche modo la spiritualità ha sempre dato una priorità al fatto che Gesù sta davanti, è il modello, bisogna seguirlo, nella nostra vita dobbiamo seguirlo, cioè tutta molta insistenza su questa direzione. È un po' quello che Papa Francesco dice rispetto ai vescovi, no? Che dice che certo a volte i vescovi devono guidare il loro popolo, a volte devono spingerlo da dietro e a volte ci stanno semplicemente in mezzo, no? Allora io credo che quello che mi piacerebbe sottolineare è quest'idea, cioè che non c'è una forma sola, no? Né un tempo solo nella vita, no? Certo che dobbiamo seguire Gesù, ma a volte anche lui che ci segue, così come a volte ci precede in un altro luogo, no? E lo troviamo già là. Cioè non è l'idea del condottiero, la figura di quello che comunque è un super plus e noi andiamo da tapini dietro, ma c'è questa dinamica del camminare insieme che ha sicuramente fasi diverse, modi diversi, no? Quindi mi interessa ancora una volta spezzare un'idea unica e monolitica, no? E poi sì, sulle altre cose, sì, certo, no? Cioè che Gesù abbia di suo il tocco sicuro, no? Ma infatti noi non sappiamo se la cosa è andata così, cioè noi sappiamo che Marco però ci mette in successione che Gesù fa questa esperienza, riceve questa esperienza e poi la applica, no? Che non dice di Gesù di lui, dice quello che Marco ci vuole dire rispetto a Gesù. che Gesù stesso impara in qualche modo, no? Poi che di suo avesse l'idea del tocco, questo è certo, no? Ma qui è il racconto di Marco che è costruito per farci notare una cosa, nell'intenzione di Marco, non tanto di Gesù in sé, no? Sì, no? Il mantello è una figura nella scrittura molto ampia e molto usata, poi nella geografia dei santi, poi... intanto perché molto banalmente in una civiltà diversa dalla nostra, più povera, e non è che la gente aveva tre cappotti e due piumini, la gente se andava bene aveva un mantello che serviva per il freddo, per la notte, per coprirsi, cioè per tante cose, era multitasking. Ed era un bene fondamentale, no? Infatti nell'Antico Testamento si dice ad esempio che se ti fai dare in caparra un mantello da qualcuno per un prestito, devi comunque restituirglielo entro la sera, perché se no muori di freddo la notte, per esempio. Cioè sono beni primari, no? Che nella tradizione sciamanica, questo di tutte le culture antiche, cioè c'era una volta un re e i re hanno sempre dei mantelli, no? Cioè che insieme un oggetto molto quotidiano, ma anche un oggetto di potere, no? I re hanno i mantelli rossi perché il color porpora era un colore prezioso che veniva fatto arrivare dalle Indie, bah bah bah, e dunque avere il mantello rosso era segno, tipo oggi avere un macchinone super strepitoso, un attico ai Parioli a Roma, cioè era il segnale di ricchezza, di potere e così via. Allora, quindi diventa per esempio una delle forme delle trasmissioni del potere, no? E non a caso molti, prima padri della Chiesa, poi fino a San Martino che è il più famoso per noi qua, dividere il mantello è dividere il potere, dividere non solo la ricchezza, no? Non solo l'aspetto funzionale, ma è proprio dire io diminuisco me per arricchire te, no? Per darti possibilità di essere di più tu. Quindi è una figura bella, no? Non a caso la tesi di Marco Gallo sul tema delle benedizioni si chiama il lembo del mantello, perché questa figura vetero neotestamentale del mantello è sempre stata connessa, diciamo, tradizionalmente al tema delle benedizioni. Non a caso io poi richiamavo Fiducia Supplicans col tema delle benedizioni, cioè è l'approccio vicino ma non troppo. Non so come dire, no? Non è l'ultima cena, non è questo il mio corpo, ma è qualcosa di personale, di potente, di importante, no? Di buono, che dà calore, che protegge, che segna un potere e così via, no? Quindi è chiaro che non è casuale, no? Che il tocco del mantello non è casuale. Da molti punti di vista molto interessante, secondo me. E la donna non si propone di toccare Gesù, ma di toccare il mantello, cioè ha questo senso che era molto forte nel mondo antico, che il mantello è simbolicamente rilevante. Non so se avete sentito la domanda che riguardava Fiducia Supplicans, dicendo che insomma sì, un documento un po' incerto, che all'inizio parte un po' in un modo, poi va avanti in un altro, ma che alla fine, insomma, la sostanza, diciamo, sarebbe l'idea di questa benedizione che non è un giudizio, no? Ma che è una esperienza di accoglienza da parte di Dio, senza giudizio, no? O meglio, più che senza giudizio, con un giudizio che non diventa esclusivo, che non esclude, no? Va bene? La domanda era, ma allora a maggior ragione l'Eucaristia, no? L'Eucaristia ancora di più è l'esperienza della gratuità di Dio che accoglie senza un giudizio. Questa era la domanda. E allora qui secondo me sarebbe una grossa riflessione da fare. Perché? Perché questo Fiducia Supplicans, come molte altre cose di questo pontificato, si collocano in una modalità di magistero molto diversa da quella a cui siamo abituati. cioè ha una logica non giuridica, che è la cosa a cui siamo in assoluto meno abituati, sia culturalmente sia ecclesialmente, perché per noi la questione è: ok, allora c'è un'autorità preposta, in questo caso il Papa o la congregazione, comunque c'è qualcuno che ha il potere di decidere e ci dica come dobbiamo fare, si può, non si può, è giusto o sbagliato, e ci dica i motivi per cui è giusto, per cui è sbagliato, per cui si può, per cui non si può. Questa è la logica di un magistero giuridico. Questo Papa, poi si potranno fare una serie di valutazioni, ha scelto di non percorrere queste vie. Una della sua più grande riforma che sta facendo è il cambiamento non scritto ma applicato della ratio stessa del magistero, e non solo in Fiducia Supplicans ma in Amoris Laetitia 8, dove tutti si aspettavano che dicesse: sì, i divorziati e risposati si può dare la comunione, oppure noi divorziati e risposati non si può dare la comunione, e lui è riuscito a non dire né sì né no, no? E tutti a dire: ah, bravi tutti a non dire né sì né no, no? Scontentando tutti. No, il problema è quello che Francesco pensa il magistero debba fare, e oggettivamente poi ci può piacere o non piacere, ma il modo in cui lui pensa la funzione del magistero è veramente radicalmente innovativo. Cioè, lui pensa che il magistero deve servire ai cristiani a vivere, non stabilire quello che è giusto o non è giusto. E per servire a vivere deve fare alcune operazioni che a volte sono necessariamente sconfusionate. Perché per aiutare un figlio a crescere, tu gli puoi ripetere questo è giusto, questo è sbagliato, forse è anche giusto che glielo ripeti, ma non è quello che lo fa crescere poi alla fine. Ma lo fa crescere come tu stai a fianco a lui in un tempo di difficoltà, grande o piccolo che sia. Come riesci a gestire la sua e la tua difficoltà rispetto alla sua difficoltà. Se ad esempio la sua difficoltà mette in crisi te, te lo sei giocato, perché vuol dire che tu non sei adulto. Ora, quello che Francesco sta smascherando in modo chiarissimo e angosciante per alcuni, e lo capisco, è che una certa manica di cardinali, vescovi, preti non sono adulti.
Anche laici.
Anche laici, sì, sì. Sì, sì, senza discriminazioni da questo punto di vista. Non sono adulti. E quindi non sono in grado di reggere la difficoltà del tempo di passaggio in cui siamo e di reggerli nell'obiettivo di crescere. Quindi sono costretti a ridefinirsi o accusare gli altri perché non li ridefiniscono, perché hanno semplicemente paura. Allora, da questo punto di vista, hai ragione tu. La fiducia supplicans è, qualsiasi canonista ti può fare un elenco un chilometro di quanto è scritta male. È come decreto canonico, è scritta malissimo. Ha perfettamente ragione, perché non è un decreto canonico. È un documento realmente pastorale, che di per sé sarebbe quello che dovrebbe essere, nel senso che noi chiamiamo lettere pastorali le lettere che i vescovi scrivono alle diocesi, che normalmente non servono a niente, perché non sono lettere pastorali, sono pessimi riassunti di libri di testo di teologia, che è un'altra roba, non è una lettera pastorale. Ma non sappiamo più come si fa una lettera pastorale. Se uno legge la, come si chiama, la lettera pastorale di San Gregorio Magno, considerato uno dei testi più splendenti di tutta l'antichità, è di un livello di confusione che tu dici: ma chi è che gli è venuto in mente che questo era un magnifico testo? Perché è un magnifico testo pastorale, però non canonico, non giuridico, non dogmatico, non ha quello scopo lì. E Fiducia Supplicans, così come altri documenti di Francesco, infatti, fanno male agli intellettuali e benissimo alla gente comune, perché alla gente comune capisce di cosa si parla e si sente consolata o si incazza. Ma se tu cerchi, ad esempio, la differenza in biblioteche, nelle biblioteche, la differenza dei commentari teologici a, che ne so, Veritatis Splendor e Evangelii Gaudium, ti viene un accidente, perché Veritatis Splendor c'ha una biblioteca parallela di teologi che l'hanno commentata, perché è un libro e tu commenti un libro tra studiosi. Evangelii Gaudium ci si sono provati in 2 o 3 e si sono persi, perché non si studia come un libro, come mi ha detto un collega. Infatti gli ho detto: esatto, perché non è un libro, è un'enciclica. Non so se riesco a spiegare. Allora, da questo punto di vista, in questa transizione, ha ragione Francesco, che si fida del sensus fidei, e cioè lascia che tutti gli addetti ai lavori facciano le loro critiche, e in realtà si fida del fatto che la gente è consolata o si sente accolta o riconosciuta in quello che scrive, ma soprattutto che si mettano in moto delle cose e che si veda tra 10 anni che cosa sarà di queste benedizioni. Cioè, per arrivare alla tua domanda, se tra 10 anni si sarà maturato l'idea, che adesso scandalizzerebbe troppi, che effettivamente anche l'Eucaristia funziona così. Teoricamente lo sappiamo che l'Eucaristia ha una funzione penitenziale in sé, quindi non richiede di essere puri prima, perché ha in sé un valore penitenziale, che ha un valore di benedizione, quindi che teoricamente sarebbe così, lo sappiamo, ma in questo momento nella pratica comune sarebbe uno shock. Allora, se tra 10 anni dopo Fiducia Supplicans, a causa della ricezione del senso della fede dei fedeli, diventerà normale pensare che l'Eucaristia si può, come dire, dare senza troppi scrupoli, forse semplicemente accadrà. Esattamente come oggi sta accadendo che tantissimi preti, all'uscita di Fiducia Supplicans, cosa hanno detto? Hanno detto: ah, meno male, così adesso lo posso dire che lo faccio già. Perché esattamente sono le cose che chi ha buon senso fa già, no? Solo che finalmente può dire che lo fa senza doversi vergognare. Questo è. Dopo che mi avete spremuto fino alle 5:05, vi saluto tutti, soprattutto un bacio a quelli lontani. Ciao Paola, ciao Antonella, ciao Irma, ciao Manuela, ciao Alberto. A tutti un bacio e alla prossima.